Ottobre, siamo al 25 ottobre 1917 secondo il calendario giuliano, che corrisponde al 7 di novembre nostro secondo il calendario gregoriano, quindi quasi esattamente 90 anni fa c'era l'occupazione del Palazzo d'Inverno a San Pietroburgo e lì è iniziata una nuova stagione per la Russia. Ecco perché abbiamo deciso di fare memoria 90 anni dopo della rivoluzione di ottobre. E non soltanto per conoscere meglio un evento che certamente ha cambiato la storia dell'Europa e di tutto il Novecento, non soltanto per fare memoria di un'epoca che è stata definita un'epoca del terrore. Proprio ieri l'altro sull'Osservatore Romano sono state pubblicate delle cifre che fanno venire freddo. È soltanto dal 1921 al 1953 le vittime dirette del terrore sono state 12 milioni e mezzo, con un apice nell'epoca delle cosiddette purghe staliniane 1937-1938. Non soltanto abbiamo scelto di fare memoria di questo evento per rimuovere una rimozione, scusate il bisticcio di parole, che è dura a morire su questi avvenimenti, per cui c'è ancora nel nostro Occidente chi continua a non voler prendere atto della realtà storica e magari continua a demonizzare enfaticamente il totalitarismo nazista, ma per evitare l'imbarazzo di una simile condanna anche nei confronti del totalitarismo comunista sovietico. Non è un caso che nella nostra Italia, ma anche in mezza Europa, tutti conoscano Auschwitz, ma ben pochi conoscano le isole Salovsky. Tutti conoscano i lager e molto meno i gulag. Allora perché abbiamo deciso di dedicare una riflessione in questa serata a 90 anni dalla rivoluzione d'ottobre? Direi più positivamente, senza trascurare gli altri motivi, soprattutto per prendere atto che la vera arma per sconfiggere ogni forma di totalitarismo politico-culturale, la vera arma per sconfiggere anche ogni forma di manipolazione ideologica, è ritornare alla verità sulla persona umana. Una verità riscoperta in Russia ancor prima della rivoluzione di ottobre, per cui la vera rivoluzione russa è stata quella di tipo culturale e spirituale all'inizio del XX secolo, che ha visto la rinascita filosofica e religiosa di un gruppo consistente di pensatori tornati magari alla fede cristiana e alla Chiesa, provenienti da correnti diverse ma per lo più dal marxismo. Ecco, questa vicenda è stata trattata sinteticamente e anche descritta dal professor Adriano Dell'Asta, il marito della qui presente Marta, nel convegno proprio del mese scorso a Seriate e che abbiamo pubblicato nell'ultimo fascicolo della parrocchia, titolato, così lo titolava l'Osservatore Romano esattamente un mese fa, il 30 di ottobre, la rivoluzione del pensiero filosofico e religioso in Russia all'inizio del XX secolo, quindi prima della rivoluzione di ottobre. Poi lo potete prelevare gratuitamente, il fascicolo. Dunque, questa rivoluzione culturale avrebbe poi portato, nei decenni a venire, al crollo del regime sovietico. E questa rivoluzione culturale è stata la riscoperta dei fondamentali dell'uomo, cioè della sua apertura al mistero, a Dio, della sua passione, della passione dell'uomo per la verità e per la libertà, che nessun regime politico riuscirà mai a spegnere. Allora la storia della rivoluzione culturale e del dissenso in URSS, di cui tra l'altro già è venuta a parlare proprio la professoressa Marta Dell'Asta qui presente il 30 gennaio del 2004. Bene, questa storia non è soltanto un capitolo imprescindibile per capire il Novecento, il secolo scorso, ma diventa l'offerta di un metodo, di uno stile di vita. E diventa una lezione perenne, direi anche per noi, nell'oggi di una stagione quale stiamo vivendo, dove laicismo, relativismo e nichilismo sono i mali denunciati dagli ultimi due papi del nostro tempo, rischiano non soltanto di emarginare ma anche di censurare proprio quella struttura spirituale che sta alla radice della dignità e della grandezza della persona umana. Ci stiamo accorgendo sempre più che anche il relativismo e anche il nichilismo di oggi, o il pressapochismo o l'opinionismo dilagante, no? Per cui non c'è più alcuna distinzione tra verità e menzogna, tra bene e male, bene, questa forma di relativismo e di nichilismo sono forme di totalitarismo culturale, sono tra le più subdole e quindi tra le più pericolose, perché mentre un totalitarismo militare o politico lo si può combattere, il totalitarismo culturale è molto più difficile da combattere perché non ce ne rendiamo del tutto conto. E quindi è una forma anche il relativismo attuale di totalitarismo, proprio perché toglie alla persona umana quanto ha di più nobile e di più grande, cioè la sua apertura al mistero. Quindi concludo dicendo che anche oggi nella nostra Italia e nel nostro Occidente è tempo di rivoluzione culturale e spirituale per devitalizzare quel totalitarismo culturale diffuso anche nella nostra Italia, che sta spegnendo le originalità, sta omologando, sta conformizzando tutto a modelli che i mass media ci propinano ogni giorno. Ecco, io ringrazio la professoressa Marta Dell'Asta di aver accettato il nostro invito e di averla fatta venire dal Bergamasco al Basso Cremonese, quindi la ringraziamo del tempo che ci dà a disposizione e lascio immediatamente a lei la parola. Grazie.
Oppure teniamolo un po' più su. Vediamo se funziona. Si sente? Beh, abbastanza. Allora, la rivoluzione d'ottobre, a me piace sempre parlarne perché è veramente un punto cruciale della nostra storia. Non ve ne farò, come dire, non lo scandirò con tutti gli avvenimenti che l'hanno preceduto, che l'hanno segnata, perché penso che ne abbiate sentiti aiosa, si trova nei libri, ma quello che la rivoluzione significa è invece una cosa che non si esaurisce mai. Il significato, il portato di questo avvenimento è veramente enorme e non ce ne rendiamo ancora conto fino in fondo, per cui di questo vale la pena parlare. Voi saprete benissimo, vi sarà capitato penso tante volte, che toccare questo argomento quando si è insieme a persone che non la pensano del tutto come noi è sempre un terreno minato, si finisce sempre con il litigio, perché ancora oggi sono fortissime le contrapposizioni, le prese di posizioni e i giudizi di valore che si danno su questo avvenimento. Appunto, è stato comunque la liberazione del popolo, no, è stato un male assoluto, è stata una rivoluzione, non è stata una rivoluzione. Sono ancora tanti i giudizi proprio sostanziali di valore che sono ancora in sospeso, ancora oggetto di discussione e di passioni ancora oggi. Ed effettivamente la rivoluzione è stato un avvenimento di tale portata che tutto questo è, come dire, ha un riflesso anche sulla nostra vita e quindi è interessante vederlo. Io, fra tutto quello che può essere correlato alla rivoluzione del 17, volevo tirare fuori questa sera due punti in particolare. Innanzitutto, di fronte a un avvenimento che ha costituito per milioni di persone un oggetto di speranza e di fede religiosa, anche si può dire, è l'unica idea per un possibile futuro dell'umanità e così via, e che invece per altri è stato appunto l'abisso della disumanità, eccetera. È possibile stabilire la verità? Oppure un avvenimento di questo tipo resterà per sempre il campo dell'opinione, come dire, io la penso così, io invece la penso cos'ha, o dell'interpretazione, per cui non si può arrivare a un dunque, a un giudizio, no? Questa è una cosa su cui, per esempio, io mi sono scontrata molte volte, ed era una cosa che mi tormentava, cioè, allora, ma non si può arrivare a un dunque, la verità in questo senso è inconoscibile? Ecco, la cosa straordinaria che è avvenuta, sono 90 anni della rivoluzione, quindi ci sono voluti 90 anni e ancora questo processo non è finito, però la cosa straordinaria è che un certo numero di uomini hanno talmente creduto nel fatto che la verità esiste, che c'è la verità, che hanno usato la vita intera, tutte le loro capacità, la loro intelligenza per scavare nella storia, per arrivare a un punto fermo. Voglio dire, questo è importantissimo, perché voglio dire che di fronte a un avvenimento come questo, che sembrava proprio il campo dell'ideologia pura, dello scontro di idee, laddove o era bianco o era nero e non c'era modo di incontrarsi assolutamente, ecco, la ricerca accorata, seria, di tante persone è arrivata a distruggere questa prima idea, e cioè che nella storia umana appunto ha spazio, come dire, la lotta delle idee, l'opinione, l'ideologia, ma il peso dei fatti è secondario. E questo è stato testimoniato in maniera abbastanza sorprendente pochi giorni fa, il 30 ottobre, e mi è capitato di sentirlo con le mie orecchie. Il 30 ottobre ero a Mosca e in Russia il 30 ottobre è il giorno della memoria, quello che per l'Olocausto cos'è, il gennaio, 27. Ma insomma, comunque, ecco, per la Russia è il 30 ottobre, il giorno delle vittime, della memoria delle vittime. Ecco, in quel giorno mi trovavo a Butovo, che è un luogo, una specie di Auschwitz russa, è un luogo dove ci sono delle fosse comuni, 20.000 fucilati in quel luogo, almeno in un anno e mezzo, dall'agosto del 37 al novembre del 38, quindi meno di un anno e mezzo, hanno fucilato lì 20.000 e rotte persone. È diventato un luogo simbolo. Ecco, in questo luogo simbolo il presidente Putin, che come voi sapete è un ex colonnello del KGB, un uomo tutt'altro che propenso agli esami di coscienza, eccetera, ha fatto un discorso notevole, io ve lo dico, ve lo leggo qua. E ha detto, oltretutto quest'anno va detto che sono i 70 anni del 37, il 37, come ha detto prima Don Alberto, è l'anno simbolo, il culmine del terrore staliniano, proprio tutte le assassini, gli ammazzamenti che ci sono stati dal 17 in poi hanno avuto un culmine proprio nel 37-38, sono gli anni cosiddetti del grande terrore. E allora Putin ha detto, onoriamo la memoria delle vittime e delle repressioni degli anni 30-50. Noi ben sappiamo che anche se il 37 è stato il vertice delle repressioni, in realtà è stato ben preparato dalla ferocia degli anni precedenti. Basti ricordare le fucilazioni degli ostaggi durante la guerra civile, l'annientamento di interi ceti sociali, del clero, lo sterminio dei kulaki, l'annientamento dei cosacchi. Simili tragedie si sono ripetute più volte. Questo succede, attenzione, quando degli ideali, a prima vista affascinanti ma in realtà vuoti, vengono messi al di sopra dei valori fondamentali come la vita umana, i diritti e la libertà della persona. Ecco, un discorso del genere, Putin, non so perché lo abbia fatto. Io sono piuttosto cinica e dico che l'ho fatto perché gli conveniva. Altri possono dire che l'ha fatto perché ci credeva. Ma non è importante questo. Il fatto è importante che il capo dello Stato in Russia, ex colonnello del KGB, quindi della polizia che ha fatto queste cose, abbia ritenuto di dire pubblicamente tutte queste cose, cioè che il 37 è stato soltanto il vertice di una violenza che era iniziata prima, e poi enumerare tutta una serie di stragi. Ecco, non è una cosa così banale, perché questa serie di stragi che lui dice, gli ostaggi presi e fucilati durante la guerra civile, la distruzione del clero, di interi strati sociali, dei kulaki, cioè dei contadini ricchi, dei cosacchi, eccetera, erano tutti fatti che venivano sempre negati, di cui si diceva che gli anticomunisti ci credevano, ma non erano veri. Allora, cosa è successo da quando queste cose venivano dette da ogni tribuna a oggi, in cui il Presidente della Repubblica lo dice pubblicamente? Evidentemente qualcosa è successo, ed è successo in grazia non perché Putin è un animo onesto e generoso, ma perché c'è qualcuno che lo ha talmente posto di fronte alla realtà dei fatti che ora non è più possibile negare questi fatti. Questo per ritornare al discorso mio iniziale. Un avvenimento come questo, che è proprio il campo di battaglia delle ideologie, può avere dei punti fermi, li deve avere, perché tutto ciò è storia umana, e la storia umana è fatta da fatti, da persone che sono vissute, che hanno fatto certe cose, o di persone che sono state uccise per certe cose, e sono dei fatti reali, concreti, non sono idee, non sono opinioni, ed è possibile, ed è un dovere, arrivare a questo. Dopodiché, se si ragiona su questo, le posizioni saranno anche diverse, ed è giusto che siano diverse, per cui uno tiene più a una certa cosa, uno tiene più a un'altra cosa, però si può ricominciare, e guardate che si incomincia appena adesso a 90 anni, a ragionare su fatti e non su miti, su pregiudizi o su mistificazioni. Ecco, questo è come dire, il primo insegnamento che io ho tratto guardando persone come Arseni Raginsky, di cui prima Don Alberto mi faceva vedere un articolo sull'Osservatore Romano, gente che con fatica, che dedicandoci la vita, andando controcorrente, avendo come dire, l'opposizione di tutta la società, ha creduto in questo, ha creduto che la verità c'è e che merita che sia riportata alla superficie, anche se è stata volutamente seppellita sotto montagne di ideologie, di discorsi, di pseudoanalisi e così via. Ecco, questa è una lezione per noi, perché io penso che il fatto dell'esistenza o meno della verità, anche per noi oggi, nelle piccole come nelle grandi cose, è sempre un punto molto fragilino, molto debole. Siamo sempre abituati a fare discorsi e poi dire ma io la penso così, poi veda lei, questione di opinione. Ecco, credere nella verità è la prima cosa che ci compete, tanto più se siamo cristiani. E quindi la verità è una cosa che richiede, che merita un nostro rischio, una nostra presa di posizione. Per cui, per esempio, il piccolo successo, forse in 90 anni potevamo sperare di più, comunque il piccolo successo è che oggi, di fronte a fatti di questo tipo, raramente qualcuno potrà venire a dire non è vero, non sono mai esistiti. E invece all'inizio il negazionismo più totale era la posizione predominante. cioè il negare che c'erano stati lager, il negare che si erano fatte le fucilazioni, che c'era stata la repressione, ma questo aveva spazio, aveva possibilità di essere proprio per una rinuncia, una non fiducia nell'esistenza della verità anche da parte nostra, per esempio, di quelli che sono le vittime o comunque che non sono dalla parte dei prepotenti, dei violenti. Quindi, insomma, la prima cosa che oggi sta venendo a galla dopo 90 anni da questa rivoluzione è questo, che la verità c'è e la si può raggiungere, è conoscibile, non totalmente, e lo vedremo dopo purtroppo, ormai non più totalmente, però in buona parte sì, e questo è una cosa a cui dobbiamo tenere tantissimo. Vi faccio un piccolo esempio che è significativo di come questa verità sia veramente un fragile fuscello, fortissimo, inaffondabile, indistruttibile, ma un fragile fuscello. E vi faccio un esempio che è collegato alla rivoluzione sovietica, anche se non riguarda proprio il 17, ed è l'eccidio, uno degli eccidi che i comunisti hanno fatto nella loro storia, ed è quello delle fosse di Katyn. Non so se voi l'avete mai sentito nominare, vi dico in due parole che cosa era successo. Siamo durante la Seconda Guerra Mondiale. Katyn è una zona di confine tra la Russia e la Polonia. In questo posto l'esercito sovietico, anzi meglio dire le truppe della polizia politica dell'NKVD, nel 1943 sterminano 15.000 ufficiali polacchi, li seppelliscono nel bosco. Poi, per le vicende della guerra, si ritirano e questo territorio viene occupato dai nazisti. I nazisti scavano e trovano i cadaveri in questo bosco e dicono: i sovietici hanno fatto una strage. La controrisposta di Stalin è: ecco cosa fanno i nazisti, fanno le stragi e poi accusano noi. E nella storia è passata in questo modo, che la strage di Katyn era una strage nazista, i nazisti avevano ucciso 15.000 ufficiali polacchi, e così è sempre rimasto. Queste persone che amano la verità e che cercano, scavano, ad un certo punto cosa hanno trovato negli archivi? Parlo naturalmente degli anni recenti, quando gli archivi sono stati aperti. Hanno trovato una lettera di Khrushchev, il successore di Stalin, che passa come un democratico. Una lettera di Khrushchev che dice: dà ordine di distruggere tutti i documenti sulle fucilazioni di Katyn. Allora, la polizia ha già distrutto tutti i documenti, tutte le schede personali di questi 15.000 ufficiali polacchi, quindi se fosse per questo noi non avremmo più nessuna prova che sono stati sovietici, perché hanno distrutto tutto, ma non hanno distrutto il documento che ordinava di distruggere. Quest'unica lettera è la prova che allora effettivamente sono stati sovietici. Quindi vedete, 15.000 schede personali sono state bruciate, è rimasta un'unica lettera. Questa lettera ha aiutato a ristabilire la verità storica. Questo vi dice la fragilità e la forza della verità allo stesso tempo, perché come si direbbe, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, il male cerca appunto di cancellare, di nascondere tutto, di impedire la memoria, ma la forza della verità resiste. E però questo che cosa richiede? Richiede che qualcuno si faccia carico di questo. Se qualcuno non si fosse fatto carico di scavare negli archivi E voi non sapete cosa sono gli archivi sovietici, sono delle cose da togliere il fiato, perché sono stanze immense, piene di scaffali con scatole di documenti, e quindi ci vuole un coraggio veramente sovrumano per andare a leggere tutto e trovare esattamente la cosa che può essere d'aiuto. Ebbene, ci sono delle persone che si sono assunto questo lavoro. Recentemente ho conosciuto una di queste persone, sono rimasta veramente conquistata, una signora di una sessantina d'anni che non è una storica, anzi è una pittrice, immaginatevi, e mi ha raccontato come ha iniziato a interessarsi di queste cose storiche, degli archivi. Lei girava nei dintorni di Mosca perché le piaceva dipingere i paesaggi, e nei dintorni di Mosca ci sono molte palazzi, ville di campagna della vecchia nobiltà russa pre-rivoluzionaria, e lei amava molto disegnare queste ville, che spesso erano in decadenza, abbandonate. Un giorno si trovava fuori dallo steccato di una di queste ville, vede due poliziotti e uno dice all'altro: «Oh, questo posto, cosa ne ha viste di cose?». Questa frase così l'ha incuriosita, dice: ma perché, che posto è questo qui? E allora cosa ha fatto? Ha scavalcato la palizzata ed è andata a vedere in questo posto pieno di erbacce, abbandonato, e si è accorta che quella villa, apparentemente abbandonata, doveva essere stato un carcere, perché aveva nel seminterrato le porte delle celle con le grate. E da lì ha incominciato a interessarsi, lei pittrice, aveva tutt'altro da fare nella vita, non ha mollato, si è sentita responsabile, cioè io ho visto questa cosa, devo andare avanti, devo scoprire cos'è, e ha incominciato a chiedere, ha incominciato a cercare di andare negli archivi, ricevendo spesso rifiuti e anche minacce, dicendo: ma lei cosa vuole, ma cosa sta cercando, pensi alla salute. E insomma ha scoperto, senza volere, uno dei luoghi dove facevano le fucilazioni di massa, che era ancora sconosciuto, nessuno sapeva che esistesse quel luogo ancora, l'ha scoperto lei. E questo, guardate, non è, come dire, non è semplicemente l'avventura di uno che scopre una cosa segreta, questo ha portato dietro di sé un carico di dolore, perché ha voluto dire per lei incontrarsi con destini concreti, con volti di persone, con storie tremende, e questo è un peso che ora lei si porta sulle spalle, era un peso dimenticato, totalmente trascurato dalla storia, e lei oggi, è attraverso di lei che la memoria di queste persone ammazzate lì ritorna a galla. Lei poteva dire: non mi riguarda, e invece non ha detto non mi riguarda, e adesso sono 20 anni che si occupa di queste cose, e tantissime storie sono tornate a galla attraverso di lei, grazie a lei. Soltanto per questo. E come dire, io sono convinta che è questo il modo perché la storia riprenda quella forza di verità che in tanti modi si cerca di negarle. Però certamente la memoria in questo senso è un qualcosa che ci vincola, è un lavoro. È una cosa di cui dobbiamo farci carico, insomma. Non è da spettatori indifferenti, è una cosa che ci deve toccare di persona. E questo io lo dico per la rivoluzione russa, ma le applicazioni possono essere tante e diverse. Ecco, un altro punto nevralgico che mi ha sempre interessato molto riguardo alla rivoluzione russa è la sua assoluta specificità, cioè è stato un avvenimento storico unico nel suo genere, ha messo in gioco, messo in moto delle forze che nella storia umana ancora non si erano messe in moto in questo modo. La prima constatazione che si può fare è abbastanza evidente, l'hanno fatta in tanti, è che la rivoluzione russa ha dato il via a una catena di violenza incredibile. Questo lo dicono tutti gli storici, persino Eric Hobsbawm, che è un storico marxista. Ecco, questo è un dato di osservazione molto elementare, che questa violenza è unica nella storia, una violenza così diffusa e così radicale è una primus nella storia. E allora viene naturale chiedersi perché. Perché questa violenza, come mai si è scatenata così? Cos'è successo? Ecco, io sento moltissime volte i commenti della gente, per esempio io porto spesso in Russia dei gruppi di turisti, li porto a vedere, non so, i luoghi dei massacri oppure i luoghi storici, e il commento normale che si fa, proprio così, umano, immediato, che si fa quando si sente parlare della rivoluzione, di tutto quello che ha comportato, si dice il potere, la sete di potere corrompe, oppure è certo che l'uomo è cattivo, oppure Stalin era pazzo, Hitler e Stalin erano pazzi. Ecco, questi tre elementi, la sete di potere, il potere che corrompe, la crudeltà dell'uomo, che è sempre esistita, verissimo, è vero, l'uomo ha sempre ammazzato dai tempi della preistoria, su scala più o meno grande, ma sempre ammazzato. E poi questi i pazzi al potere, da Nerone a venire in su, qualche pazzo c'è sempre stato. Ecco, queste cose sono vere. Sicuramente l'uomo, la sete di potere corrompe, l'uomo è capace di grandi cattiverie, è vero. Eppure, perché nella storia non era mai successa una tragedia di queste dimensioni, un bagno di sangue di questa portata? Perché? Eccidi ce ne sono stati, lo sappiamo, li possiamo enumerare, guerre, ammazzamenti. Ma il XX secolo, con la rivoluzione russa, ha portato un'altra qualità della violenza, un'altra qualità. Era una violenza pianificata, cosa che non è mai stata nella storia umana, pianificata, progettata a tavolino, decisa e giustificata come un valore, come qualcosa di progressivo, qualcosa che serviva a uno scopo superiore. Questa è la novità della violenza iniziata con la rivoluzione russa, ed è direi una bella sfida alla nostra comprensione. Cosa aveva di così speciale, di così unico questo avvenimento rivoluzionario per scatenare questa potenzialità negativa dell'uomo? Sempre questa signora che vi dicevo, che fa le ricerche sui morti fucilati, spesso fa vedere nelle sue conferenze tante fotografie di volti, sono le immagini prese dalla polizia prima di fucilare le persone, sono dei volti veramente terribili, perché si vede tutta l'angoscia dell'ultimo istante di queste persone, sono veramente terribili, e lei dice: ma vedete, fra questi che vi ho fatto vedere ci sono dentro anche alcuni che fino al giorno prima avevano fucilato gli altri e poi sono stati arrestati e sono passati dall'altra parte. Ma li riconoscete? Li vedete? Non si distinguono, i volti sono tutti sfatti allo stesso modo, angosciati allo stesso modo. E allora che cosa differenzia i carnefici dalle vittime normali? Che cosa ha portato certe persone, che erano persone normali, a diventare dei carnefici? E poi direi, e questi carnefici, questi che hanno fatto fucilare centinaia e migliaia, decine di migliaia di persone, prima della rivoluzione cosa facevano? Chi erano? Erano dei delinquenti? Erano degli assassini? No, erano persone normali. E allora cosa è successo in loro? Che cosa li ha fatto cambiare? Ecco, la spiegazione è nel fatto che la rivoluzione d'ottobre ha fatto una cosa soprattutto, ha messo l'idea al di sopra dell'uomo. Per la prima volta, in maniera decisa, programmatica, ha messo l'idea del bene, perché era un'idea di bene, la rivoluzione era per il bene, al di sopra dell'uomo. E questo si chiama regime ideologico, questa è un'ideologia. Questa era la novità della rivoluzione del 17 di ottobre. E questa ideologia è stata così potente che è riuscita, nel giro di neanche 10 anni, a ribaltare completamente la mentalità, persino la psicologia, di un popolo come quello russo, che era profondamente cristiano, era un popolo di grande tradizione di fede. E quindi in meno di 10 anni tutto questo è stato spazzato via. E un paese che era tradizionalmente cristiano non solo ha abbandonato come una zavorra la sua fede, il suo cristianesimo, ma mi si è rivoltato contro addirittura. E questa è una cosa impressionante che viene ricordata molto spesso da un sacerdote ortodosso, padre Gheorghi Mitrofanov, che è uno storico della Chiesa, e lui si occupa proprio delle cause di santificazione dei martiri. E lui quindi studia anche lui gli archivi, i verbali degli interrogatori, i processi, eccetera. E lui appunto ha detto una volta: noi finora abbiamo canonizzato, noi ortodossi russi, 1400 martiri, solo una piccola goccia della grande realtà del martirio, 1400 martiri nel XX secolo. E questi numeri devono farci riflettere, lo cito. Cosa testimonia una simile quantità di martiri? La gloria della nostra Chiesa o non piuttosto la sua sventura? Perché la cosa più terribile è che questi martiri erano per lo più preti e sono stati uccisi non da extraterrestri, ma dai loro stessi fedeli, che da loro erano stati battezzati e comunicati fin da piccoli, e poi li hanno uccisi, col beneplacito o nell'indifferenza di tutti gli altri. E allora perché sono iniziate le persecuzioni antireligiose? Come è potuto succedere che la parte migliore del nostro popolo cristiano sia stata condannata a morte? Su questo punto dobbiamo riflettere. Ecco, questo è un altro modo di vedere la realtà del martirio, che è molto provocatorio, perché è vero, come diceva Tertulliano, che il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani, però è anche un terribile punto di domanda sulla realtà della Chiesa. Ma la Chiesa cos'era, cosa ha fatto, dov'era? In un altro punto padre Mitrofanov ricorda un altro fatto. Nel 1937, pieno stalinismo, appunto l'anno del grande terrore, Stalin ha voluto fare un censimento, e fra le domande del censimento Stalin stesso ha voluto che si mettesse anche una domanda sull'appartenenza religiosa. Immaginatevi che ormai la Chiesa praticamente non esisteva quasi più, era stata proprio spazzata via. Ebbene, nel 1937 il 56% della popolazione sovietica, 56%, si è dichiarata ortodossa. Impressionante. E tutti dicono: caspita, che coraggio, in pieno stalinismo questi qui dicono io sono ortodosso. Caspita, pieni di stima di fronte a questi credenti. E padre Mitrofanov dice: cosa? Ma questa gente che scrive di essere ortodossa, dov'era quando ammazzavano i preti, quando fucilavano i vescovi? O non ha magari partecipato anche a queste fucilazioni di massa? E allora in che cosa credeva questa gente che si diceva ortodossa? Che razza di fede era la loro? Se potevano vivere tranquillamente durante il terrore staliniano e non sentirsi per questo in contraddizione? E questa è un'altra domanda. Perché sicuramente questa facile vittoria dell'ideologia con la rivoluzione ha avuto presa, è accaduta, perché c'era un contesto di debolezza, una fragilità che ha aperto le porte all'influenza di questa ideologia che prometteva il paradiso in terra, la giustizia, l'eguaglianza totale, eccetera. La Chiesa stessa, la Chiesa ortodossa, che era una Chiesa maggioritaria, abbastanza trionfante, perché era presente sulla scena pubblica in ogni dove, in ogni luogo, c'era sempre, e sembrava che tutti non facessero altro che andare in chiesa. Ecco, questa chiesa in realtà era debolissima, era odiata dalle persone colte, perché si diceva che era corrotta, che era, appoggiava la monarchia e quindi era una chiesa che non valeva niente. E dalla parte invece del popolo semplice, della gente incolta, c'era una fede che era puro rito, che era pura tradizione, pura abitudine, e non rappresentava più un'esperienza di vita con Cristo, di incontro reale con la persona vivente di Cristo. Non era un avvenimento di questo tipo, era appunto un'abitudine, un costume, ma un buon costume, anche se è secolare, si può spazzare via come niente. Difatti è stato spazzato via come niente. Hanno chiuso le chiese e la gente andava a prendere le icone, le portava fuori e le bruciava sul sagrato, ci sono anche i filmati. Si poteva cambiare bandiera rapidamente, bastava che offrissero un'altra, una nuova tradizione, dei nuovi valori di qualsiasi tipo. E quindi questo è un altro interrogativo pesante che si pone anche alla nostra coscienza di cristiani, perché sicuramente se la fede è di questo tipo non è più il sale della terra, non aiuta più l'uomo a dare ragione della sua speranza, e allora la speranza chiaramente può facilmente spostarsi su un altro oggetto, cosa che è avvenuta in Russia. E questo spiega appunto anche il perché di tutti questi martiri martirizzati dai fratelli ortodossi. E poi c'era un altro elemento decisivo che ha reso così debole la società russa di fronte a questa ideologia, ed era invece la cultura che non riguardava magari il popolo semplice, i contadini, ma che riguardava invece la borghesia, la classe colta, la classe media, ed era una cultura di laicismo e razionalismo estremi. Questa cultura era andata crescendo già dalla metà dell'Ottocento come un corpo estraneo in una appunto società che apparentemente era religiosa. Tant'è vero che nella seconda metà dell'Ottocento un personaggio come Dostoevskij, che era un intellettuale cristiano, che metteva sempre a tema di tutto ciò che diceva e faceva e scriveva Cristo, era sbeffeggiato, disprezzato, considerato un outsider, un paria, mentre la simpatia di tutti gli intellettuali andava a Tolstoi piuttosto. Tolstoi era l'altro grande scrittore di quell'epoca, e Tolstoi aveva tutto un altro atteggiamento, era proprio la personificazione del razionalismo, del raziocinio moderno. È interessante, tra l'altro, vedere il percorso che ha fatto quest'uomo. Era di grande intelligenza ed era un uomo che veramente si interrogava sul perché della vita, sul senso del nostro essere uomini, essere cristiani. E lui ha iniziato proprio facendosi queste domande. Per esempio, lui da giovane ancora incomincia a dire: ma io sono battezzato, sono ortodosso, vivo in una famiglia ortodossa, ma dov'è la mia ortodossia? Io vivo, vado a donne, io gioco al casinò, io spendo e spando, dov'è? Non c'è. Noi tutti ci diciamo ortodossi, ma di fatto non siamo ortodossi. E questa era una dichiarazione di assoluta verità e di assoluta onestà, cioè l'ipocrisia di questa società colta. Benissimo. Ma allora lui come risponde? Attenzione. Risponde partendo da sé, dicendo: io adesso purifico il cristianesimo. Incominciamo a togliere dal cristianesimo tutto ciò che è incrostazione, superstizione aggiunta. Incominciamo a togliere la divinità di Cristo, perché chi mai ci ha detto che Cristo era Dio? Leggenda. Incominciamo a togliere i sacramenti, che sono puro mito. Incominciamo a togliere i santi, che erano dei poveretti, guardiamolo bene, a uno sguardo disincantato, erano dei poveretti. E così la sua opera incomincia a essere un'opera di pulizia, ma che in realtà è una distruzione radicale della sostanza stessa della fede. Lui butta, come dice un proverbio russo, insieme con l'acqua del bagno butta anche il bambino, no? Butta tutto. E cosa gli resta del cristianesimo? Cosa salva del cristianesimo? Si salva qualcosa, salva la morale. La morale di Cristo, ma senza Cristo. Quindi bisogna essere delle brave persone. Questo ricorda un po' i valori, no? I valori comuni di cui sentiamo parlare spesso oggi. Bisogna essere delle persone generose, oneste. E Tolstoj ad un certo punto ha incominciato proprio a dare la vita per questo suo ideale, che lui si era in qualche modo confezionato estraendolo dal cristianesimo, questa morale di Cristo senza Cristo. Per cui ha veramente incominciato, lui che era conte, che era proprietario terriero, che era famoso scrittore, ha incominciato a dare via concretamente le proprie ricchezze. Per esempio ha rinunciato ai diritti d'autore delle sue opere, con grande disperazione della moglie che aveva 13 figli da mantenere. Ha incominciato a dare pezzi di terra ai contadini, a costruire scuole per i contadini. Insomma, ha, come dire, nel suo modello laicista era una specie di santo. Ed è diventato addirittura una autorità morale, spirituale per la società di allora. Ma voi non vi immaginate quanto. Tolstoj aveva diritto di dare il suo parere su qualsiasi cosa succedesse nel mondo. Per farvi qualche piccolo esempio, Gandhi, il Mahatma Gandhi, quando inizia la sua opera di non resistenza al male, eccetera, scrive a Tolstoj dicendo: lei è il mio maestro, mi dica come devo fare. Oppure Cesare Lombroso, lo studioso italiano, va da Tolstoj a chiedergli lumi. Insomma, il Daily Telegraph lo intervistava ogni momento per dare giudizi su questo e su quello. Era diventata una personalità, perché lui era l'uomo che dava tutto se stesso per i poveri. Ma c'è una frase nei suoi diari, una frase rivelatrice, tremenda secondo me. Lui a un certo punto scrive: devo dare tutto, devo dare via tutto, rinunciare a tutto, non per fare giustizia, ma per sentirmi meno colpevole. Ecco, questa frase è rivelatrice di una morale che si nutre di senso di colpa. E questo è una piccolo particolare di una devastante, che avrà delle conseguenze, che adesso vedremo insieme, spaventose. Perché se non c'è un Dio che perdoni, la colpa diventa inespiabile. Il sentirsi in qualche modo partecipi di un ordine ingiusto diventa una colpa di cui tu non ti liberi mai. Per questo lui continuava a dar via tutto, lui diventa vegetariano, lui non si veste più, è proprio un tormentoso spogliarsi di tutto, perché comunque questo suo essere conte nobile non lo espierà mai, lui sarà sempre un conte nobile e si sente sempre colpevole. E questo si mette vicino alla generosità, al dare tutto per gli altri, ma non per amore, in qualche modo, non per amore. Quindi un senso di colpa profondo. Questo ho preso le mosse da lontano, ma capirete poi perché tutto questo è importante, perché ha portato un paese cristiano come la Russia a cadere nell'ideologia così facilmente. Tolstoj, vi ho detto, grande personalità morale. Uno dei suoi seguaci, che poi ha cambiato, si è deluso e lo ha abbandonato ed è tornato alla Chiesa, racconta un episodio. Una volta stavano parlando fra discepoli, Tolstoj era il grande maestro e i suoi discepoli, e uno chiede, ma lei, Lev Nikolaevich, chi vorrebbe conoscere delle grandi personalità religiose del passato? E Tolstoj dice Buddha, Confucio. E uno gli chiede, ma Cristo, non le interesserebbe conoscerlo? Cristo, no, no, doveva essere un uomo tutt'altro che piacevole. Quindi il cristiano Tolstoj, l'evangelico Tolstoj, che aborriva la persona di Cristo, perché in qualche modo gli era totalmente estranea. Tolstoj, a un certo punto nel 901 viene anatemizzato, come si dice, non mi viene la parola, scomunicato, grazie, scomunicato dalla Chiesa. La Chiesa ortodossa aveva questo sacrosanto dovere, perché ciò che Tolstoj andava insegnando era una falsa dottrina cristiana, e la Chiesa aveva il dovere di avvertire la gente che questo non era cristianesimo. Difatti la Chiesa, più che scomunicarlo, dice con un atto pubblico, Tolstoj, per quello che predica, si è posto da solo al di fuori della comunione ecclesiale, ed era esattamente quello che era successo. Ma la cosa impressionante è che nella società di allora talmente tutto era mistificato, talmente si era perso totalmente, come dire, la entità, la realtà delle cose, che tutto viene presentato in maniera completamente capovolta. Tolstoj, che aveva praticamente attaccato e distrutto il cristianesimo, diventa la vittima, colui che viene perseguitato dalla Chiesa, lui che aveva avuto il coraggio di dire la verità, viene punito e cacciato dalla Chiesa. E la sua risposta è molto sprezzante: hanno scomunicato me, ma dovevano scomunicare tutta la Russia, perché tutti pensano come me, soltanto che io l'ho detto. Quindi molto sprezzante. Ciononostante, e questo è l'ulteriore passaggio, Tolstoj era un uomo sincero, un uomo veramente in ricerca, che si tormentava, era molto tormentato e continuava appunto a cercare la verità. Si dava delle risposte razionali, ma sotto sotto la sua umanità cercava sempre, perché si rendeva conto che quelle non erano le risposte. Nel 910 Tolstoj ha 90 anni, una sera di ottobre o di novembre, insomma era una stagione così, scappa di casa a 90 anni. E dove vuole andare Tolstoj? Va in un monastero per parlare con i monaci, evidentemente cercando ancora una risposta dalla Chiesa, proprio quella che lui aveva sprezzato. Ma la cosa impressionante che avviene è questa, che il suo segretario, primo fra i seguaci, e la sua figliola, anche lei una delle sue più forti sostenitrici, lo vanno ad agguantare, lo portano via. E così Tolstoj muore in una stazione ferroviaria senza aver ricevuto quella risposta che fino all'ultimo aveva cercato. Ecco, questo è un fatto impressionante e molto simbolico, perché colui che in qualche modo aveva disgregato la fede riducendola a un simulacro razionalista, era però un uomo pieno di domanda, di vera domanda religiosa, ma i suoi seguaci, quelli che sono venuti dopo di lui, erano peggiori di lui, e avevano soltanto questo raziocinio spietato, ma non avevano più la domanda umana autentica di un Tolstoi, e quindi sono quelli oltretutto che lo rovinano, no? Che lo strappano via nell'ultimo momento della sua vita. Ecco, da questa generazione di tolstoiani, di gente razionalista e laicista, viene fuori una corrente terribile che è quella del terrorismo. Voi avrete sentito parlare tante volte del terrorismo russo. Il terrorismo moderno è nato in Russia, è nato intorno al 1870, diciamo, ma quasi nessuno sa del salto qualitativo che il terrorismo russo ha fatto nel 1900, proprio in concomitanza con questo processo culturale di cui Tolstoi non è l'unica origine, ma è una manifestazione. Pensate che il terrorismo classico, quello che ci immaginiamo ottocentesco, cioè dell'anarchico che va da solo con la bomba, la butta, ammazza, non so, Sissi piuttosto che Umberto I, eccetera, no? Ecco, questo è quello che c'è in Russia fra il 1870 e il 1899. In 30 anni ci sarà un centinaio di vittime. Nel 1900 il terrorismo fa un salto qualitativo e in 17 anni, cioè dal 900 al 917, cioè alla rivoluzione, ci saranno 23.000 attentati con 11.000 morti, 11.000 morti contro 100 in 30 anni. Per esempio, la casa del primo ministro Stalipin, avviene un attentato, entrano nel cortile con una carrozza riempita con 250 kg di dinamite e i due terroristi a cassetta si fanno saltare insieme con la dinamite. Nel 1907 una ragazza di 21 anni si presenta nell'ufficio del capo della polizia con legati intorno alla vita 5 kg di tritolo, i kamikaze, le autobombe. Esattamente il terrorismo moderno, il terrorismo nichilista, autodistruttivo, che non è più neppure interessato a uccidere per dimostrare qualcosa, a eliminare il ministro, lo zar, il re, ma a distruggere quanta più gente possibile. Sono in uno degli attentati alla casa di Stalipin vengono ammazzate 30 domestici, 30 persone chiaramente non dell'alta sfera, gente semplice, ma questo non interessava. Ecco, questo è un esito, uno sviluppo successivo di questa cultura razionalista e laicista, quella che aveva tenuto del cristianesimo la morale del cristianesimo, e si supera con questa sete di autodistruzione, questo salto verso il nichilismo. Una cosa che ha dell'incredibile ma che è molto significativa: nel 1900, il 29 luglio, a Monza Umberto I viene ammazzato. L'episodio naturalmente fa scalpore. In Russia Tolstoi, per l'occasione, scrive un opuscolo intitolato Non uccidere, punto esclamativo. E in questo opuscolo il pacifista Tolstoi, maestro del Mahatma Gandhi, dice: ma ci stupiamo che abbiano ammazzato Umberto I, ma con tutto il sangue che hanno sulle mani i re dovremmo stupirci che ne abbiano ammazzati così pochi. Guardate, questo è un passaggio ulteriore impressionante. Il pacifismo che si lega attraverso quel senso di colpa di cui vi dicevo prima alla giustificazione della violenza. Allora, siccome la colpa è inespiabile, siccome la nostra colpa non c'è nessuno che la perdoni, la violenza è giusta, è legittima, ci vuole la violenza. E così sottilmente, incredibilmente, a avviene che si collega tutto questo. Il pacifismo giustifica la violenza del terrorismo. In quegli anni, appunto prima del 17, in questi anni di terrorismo terribile, di vittime incredibili, l'opinione pubblica era tutta totalmente favorevole al terrorismo. Il partito cadetto, cioè costituzionale democratico, si rifiuterà sempre di fare una condanna pubblica del terrorismo, non vorrà mai farlo, perché c'era sotto il giudizio che il terrorismo era giusto. Pensate a quello che dicono oggi molti sulle Torri Gemelle, è la stessa cosa. In fondo, a parte quando non si dice poi che sono stati gli americani a farlo, ma in fondo avevano anche ragione i terroristi con tutto quello che fanno gli americani. È lo stesso meccanismo che la Russia ha già conosciuto terribilmente prima di noi, e deve metterci come dire, sul chi vive il fatto che tutto questo aveva talmente minato anche l'amore per la verità stesso. Perché bisognava andare a vedere in fondo allora cos'era tutto il sangue che avevano fatto i poliziotti e cos'erano tutte queste vittime che facevano i terroristi, per poter dare un giudizio. E infatti uno dei rari intellettuali cristiani che osano controbattere a questo trend dell'opinione pubblica dice: ma scusate, la pena di morte comminata dall'alto, dallo zar, è più orribile della pena di morte decisa dai terroristi? E perché dovrebbe essere più terribile? Questa è una pena di morte fatta sugli innocenti, senza processo, senza niente. E perché dovrebbe essere meglio, positiva? Ma questa è la logica micidiale che si era instaurata. E allora voi capite perché a questo punto una società intera che si diceva cristiana accetta così facilmente l'idea che una rivoluzione come un bagno di sangue sia giusta, sia quello che ci vuole per il paese. Quindi questa, come dire, questa pulsione autodistruttiva, questo senso di colpa inestinguibile porta ad accettare la violenza. Quindi da una parte un popolo che aveva perso comunque l'esperienza religiosa come un'esperienza viva, e dall'altro una società che invece aveva accettato l'idea che la verità appunto era quella fatta dall'ideologia e che la violenza era la giusta risposta al male. Voi capite che in questa visione, che in maniera subdola molto spesso noi stessi facciamo nostra, è la negazione più totale e più radicale del cristianesimo, perché il cristianesimo dice esattamente il contrario, dice che la verità la si può solo testimoniare, non si impone, non ha la forza e la violenza per imporsi, la verità si testimonia. E è invece l'ideologia, l'idea che puoi imporre con la violenza. E questo, ritornando a ciò da cui ero partita, la ricerca della verità, a partire dalla convinzione che la verità esiste e che merita che sia detta, anche quando si arriva alla fine a stabilire la verità, non si può riposare su questo fatto, perché la verità è sempre fragile ed è sempre come dire, oggetto di violenza, perché chi non vuole accettare la verità ha sempre la facoltà di farlo, di calpestarla e di distruggerla, e la verità su questo non può fare nulla, anche se, come dire, va continuamente riaffermata, ricercata e detta, è anche vero che non si può mai avere la forza e la voglia di imporre la verità come l'ultima parola, perché è sempre e solo oggetto di testimonianza, e questo è come dire, il compito da cui non possiamo esimerci, ed è anche come dire, il rischio il rischio che la nostra esistenza nella storia ci fa perennemente correre. Basta, io mi fermo qui.
Grazie. Bene, abbiamo un po' di minuti a disposizione, se vogliamo così 10 minuti, un quarto d'ora, riprendere qualche tema. Certamente gli spunti sono stati tanti questa sera, perché siamo usciti dal fatto puramente storico per toccare dei nervi molto molto scoperti, e veniva in mente, intanto che la Marta parlava, l'anticristo di Soloviev, cioè quel ribaltamento, no? L'anticristo che si traveste da Cristo e in realtà è la negazione di Cristo, quindi il pacifismo, la religione universale, la bontà, la giustizia, eccetera, cioè sono valori ottimi, ma se staccati dalla verità davvero diventano dei controvalori e non ci accorgiamo. Quindi al di là dell'evento storico, dentro all'evento storico dell'Unione Sovietica, mi pare che troviamo tante strutture di pensiero, ma soprattutto di testimonianze, di valutazione, che ci aiutano anche a capire l'oggi. Tante di queste cose le abbiamo anche nell'oggi, la fatica di esempio di assumersi la verità, il rischio, come dicevi, no, della verità, bisogna pagarla in qualche modo, bisogna farsene carico, è uno degli elementi. Altro elemento, quella strana, come dire, quello strano capogiro che viene, che il pacifismo è generato da una violenza o porta alla violenza. Se noi lo andiamo a dire adesso a qualche bar di Casalmaggiore, non accetterebbero certamente una impostazione del genere, no? La si rifiuta a priori, ecco. Per cui nella vicenda russa, insomma, ci sono tante realtà e tante strutture con le quali dobbiamo vivere ai nostri giorni. Anche la nostra società sta diventando violenta proprio nel suo buonismo, proprio nel suo buonismo. Il buonismo di oggi sta generando violenza, basta guardare i telegiornali di queste settimane, i ragazzi di ieri di Lecce che rompono per il gusto di rompere, cioè non vanno al Quirinale o a Palazzo Chigi o nelle sedi dei partiti con cui prendersela con qualcuno, no, per il gusto di rompere, per dire, no, che anche la nostra società rischia per altre strade di arrivare a quelle posizioni che noi abbiamo visto storicamente essere nell'Unione Sovietica, quindi è un bel problema anche per noi cristiani di oggi, dell'Italia, dell'Occidente di oggi, assumerci in proprio queste realtà e contrastare una cultura di massa che sempre più si avvicina, nonostante le parole dolci, pie e buone, ma si avvicina sempre più ad essere davvero una società violenta. Quindi ci sono molti parallelismi che la storia della vicenda russa consegna a noi oggi, mi pare, no? Ma adesso non voglio rubare tempo e posto a chi magari vuole intervenire. Fabio?
Ma però ci sono anche i profeti. Leggevo in questi giorni l'enciclica di Pio IX, del 1846, il quale Pio IX, in 8 righe, descriveva il comunismo, in un'enciclica di 7 pagine, 10 righe, descriveva il comunismo 2 anni prima che Marx scrivesse la prima versione del Capitale. C'era già scritto tutto, vuol dire che nel mondo sorgono anche dei profeti. Seconda osservazione, sono osservazioni slegate perché la relazione è stata di un interesse straordinario, e quindi fare delle chiose su una relazione del genere è un po' difficile. E non è che io sia documentato tantissimo, ma mi pare che oltre alla lettera di Khrushchev sulle fosse di Katyn, siano saltati fuori dopo anni dei testimoni locali che hanno detto: guardate che non sono stati i tedeschi ma sono stati quegli altri là. Voglio dire, la verità sorge anche così. Terza osservazione, secondo me la signora lodevolmente ha lasciato in ombra un personaggio, perché le idee camminano sulle gambe delle persone, ma dal 1870 al 1917 c'è la vita di lei. Ecco, quindi questa persona, questo personaggio, che cosa ha rappresentato? Forse tutto il cammino precedente e posteriore anche alla parte principale della rivoluzione d'ottobre sovietica, bolscevica, non russa, non la chiamo russa, almeno quella di ottobre. Per cui Stalin non è saltato fuori dal nulla, è saltato fuori da un basamento ben solido, fatto di due cose fondamentali, che hanno anche distrutto gran parte della Chiesa ortodossa, che è una Chiesa cesaropapista. La menzogna e la violenza. Il comunismo ha significato menzogna e violenza. Non altro. Non liberazione, non le robe. Tutto falso. Già lo disse Pio IX nel 1847. Grazie.
Sicuramente la Chiesa, siccome è il corpo mistico di Cristo, è sempre abitata dallo Spirito Santo, che suscita al suo interno queste voci di profeti. E questo vale anche per la Chiesa ortodossa. Ci sono stati profeti, non uno, potrei citarli anche Vladimir Salavyov, che ha scritto delle cose di un profetismo spaventoso, anche veramente da far paura, ma... Certo, cosa avviene? Questa è la tragedia della Chiesa a volte, e in qualche modo ha interessato anche la Chiesa Cattolica nel suo ambito. Avviene che a un certo punto la Chiesa, quando rinuncia a usare gli strumenti della ragione, perché non i suoi vertici, ma il cristiano, qualunque cristiano, sappia dare ragione della speranza che è in lui, con la lingua degli uomini, là dove è. La tragedia è questa, che la più grande verità, la più alta verità, non è più comunicabile agli uomini. Proprio il caso, per esempio, di Tolstoj è impressionante, perché parallelamente alla vita di Tolstoj è vissuto, è nato un anno dopo, mi sembra, di lui, un grande santo in Russia, padre Ioan di Kronstadt, era un prete, un grande apostolo, un predicatore straordinario e santo, stato santificato, che aveva voluto proprio fare il prete nella periferia industriale di Pietroburgo, perché diceva: gli operai oggi sono come i selvaggi della Papuasia, non hanno mai sentito parlare di Cristo, e quindi lui evangelizzava gli operai, era un uomo di, aveva un grande seguito. Ebbene, quest'uomo qui, di fronte a un Tolstoj che aveva quelle posizioni così distruttive, era stato solo capace di lanciare una sorta di maledizione, dire: tu padre dell'errore, tu cosa fai, la gente deve venire da noi, con uno stile, un linguaggio che era odioso al russo colto medio. E quindi la cosa più terribile era che la grande santità di quest'uomo non era più comunicativa di niente, anzi, era quasi odiosa. Per cui la Chiesa, di fronte a questo intellettuale, non aveva saputo rispondergli con lo stesso linguaggio. E questo è terribile. Dunque, poi lei aveva detto, aspetti l'ultima cosa, che Lenin, certo, Lenin, tutto il discorso che io ho fatto, prendendola un po' da dietro, per far capire cosa era maturato nella cultura proprio della società russa, non è sufficiente a spiegare la rivoluzione, perché questa non era la rivoluzione. La rivoluzione è stata fatta dai bolscevichi, che poi appunto non è stata proprio una rivoluzione ma un colpo di Stato, certamente, ma Lenin non sarebbe diventato Lenin se il paese non fosse stato in quelle condizioni, con quel brodo culturale lì. Lenin era un piccolo uomo, un piccolo ideologo, un terrorista che se n'era andato all'estero per anni predicando che la rivoluzione sarebbe scoppiata o in Germania o in Svizzera, che quindi guardava da tutt'altra parte, e poi è venuto a raccogliere i frutti, dopo li ha saputi gestire con una genialità politica negativa, ma insomma con una grande abilità politica, ha saputo gestire la situazione e portarla laddove voleva lui, per cui sicuramente se non ci fosse stato lui tutto quello che è successo non sarebbe successo. Però sicuramente se la Russia non fosse stata in quelle condizioni neanche Lenin avrebbe potuto fare niente. Solženicyn ha appena pubblicato un libretto sul 17, non è uscito in italiano ancora, in cui dice la prima vittoria della rivoluzione, lui la chiama la vittoria del campo, con la C maiuscola, e dice questo campo è come il campo di forze magnetiche, c'è un campo che dove certe forze sono attive e che rende possibile certi fenomeni. Ecco, in Russia prima di Lenin ha vinto, lui chiama questa cultura radical liberale, la chiama così, che è appunto il campo d'azione di queste forze. Dopo è arrivato Lenin sicuramente, però come dire, uno senza l'altro non si spiega.
Giancarlo, sì.
Professore, io se Penotti dice che non sono molto documentato, io le premetto che non lo sono affatto, però la domanda che mi sorge spontanea è un po' da una delle ultime considerazioni che lei ha fatto e che a certi aspetti spaventa sul terrorismo.
Sì.
Quando lei dice, mi alzo in piedi così bene, quando lei dice il terrorismo di oggi sostanzialmente mi pare di aver capito non è nuovo, è nato, e io questa cosa qui proprio assolutamente non la sapevo, e confesso la mia ignoranza. Ma allora faccio faccio un passo avanti e le chiedo, di fronte a fatti che oggi viviamo nel quotidiano, mi riferisco ad esempio alla invasione, tra virgolette, dei popoli dell'est Europa e anche dei russi in particolar modo, di quei popoli comunque che hanno subito l'influenza russa e che si manifestano con una, le posso garantire, come si può dire, con una prepotenza a volte nei nostri confronti, che per certi aspetti lo si vede anche nei fatti di violenza nostrani. Ma le posso garantire da un piccolo osservatorio come quello che io vedo in questi anni attraverso il mio lavoro, si manifesta proprio popoli che hanno una tale sete probabilmente di libertà, ma con un retroterra, come lei ha così descritto, entrano a gamba tesa, capisce? E questo è un primo esempio, quindi questa prepotenza di questi popoli. Secondo aspetto, il trasformismo di Putin, quando lei ha fatto l'esempio della dichiarazione che lui ha fatto sui morti, no? E se ricordiamo ad esempio alcuni atteggiamenti di questo uomo, come ad esempio nel caso della spia russa che hanno ucciso a Londra, la questione cecena, il gas di questi tempi, quindi le questioni energetiche legate ai Balcani. Mi domando, ma che cosa possiamo sperare noi? C'è un futuro che ci faccia vedere questi popoli integrati nella nostra mentalità? Perché ho l'impressione che noi non arriveremo mai ad essere gli Stati Uniti d'Europa come lo sono gli Stati Uniti d'America, perché le differenze culturali, storiche, eccetera, sono enormi. Spero di essermi spiegato bene.
Guardi, dicevo prima, quando eravamo a cena con Don Alberto, che un'osservazione che faccio sempre di più preoccupante è che io ho conosciuto l'Unione Sovietica negli anni 70, quando ero studente, andavo là a studiare e come dire, mi sentivo superiore, disprezzavo tanti aspetti ridicoli di questo stile sovietico, no? Oggi tantissime di quelle cose le abbiamo qua, tantissime, tanti modi di porsi, tanti una mentalità statalista, è veramente impressionante. Questo vuol dire che la mentalità ideologica, io la chiamerei così, sopravvive, è sopravvissuta benissimo dopo la caduta del comunismo e anzi si è esportata ampiamente, sposandosi poi con un certo laicismo di marco occidentale e tanti altri elementi. Per cui noi stessi dobbiamo incominciare a rendercene conto, viviamo oggi in una realtà altamente ideologizzata, per cui quello che noi con termine moderno chiamiamo il politically correct, no? È esattamente questo, è l'ideologia che oggi va per la maggiore e che a cui tutti dobbiamo rendere omaggio e più o meno adeguarci. E questa ideologia ha al suo interno anche un certo atteggiamento di buonismo, no? Che si veste di una qualche apparenza di cristianesimo, cioè accogliamo il povero, il diverso, l'esterno, il profugo, eccetera, no? Tutta questa ideologia buonista, che nasconde una mancanza di valori positivi, finisce per stridere sempre di più con la realtà delle osservazioni della vita quotidiana, appunto, con episodi cui lei vagamente accenna. Esattamente questo, ma è come se l'osservazione appunto del dato di fatto che è la verità, cioè di una difficoltà, di una prepotenza che cresce, che crea rancore, che crea rabbia dall'altra parte, eccetera, non potesse essere nominata. E questo rientra in fondo nella ricerca, nella battaglia della verità cui io accennavo all'inizio, io ne parlavo applicandolo allo stabilire la verità storica, ma ci riguarda tutti, in tutti i campi, cioè l'uscire da questa logica falsa che ci accorgiamo che non corrisponde a noi e a quello che vediamo e riuscire a avere il coraggio, ci vuole sempre coraggio, è sempre, per dire non è così. C'è una frase stupenda nel dottor Givago, di cui abbiamo festeggiato i 50 anni il 27 novembre, in cui dice: che cosa ha fatto il comunismo? Ci ha abituati a vedere quello che non c'è e a non dire quello che pensiamo. Esattamente questa è la funzione psicologica dell'ideologia, no? Ci censuriamo quello che non corrisponde all'immagine generale e questo richiede sempre una assunzione di faticosa di responsabilità in nome della verità, perché appunto l'ideologia trionfa al di là del comunismo. Il comunismo è stato un suo contenuto storico, temporaneo, ma l'ideologia è qualcosa di più vitale, cioè la forma mentis ideologica, voglio dire, questo appunto fare un'idea, un costruire un modello ideale che non corrisponde alla realtà. La seconda cosa che lei diceva?
Cosa che fare? Abbiamo
Lei mi prende Putin come esempio, è ottimo come esempio, io in Putin non credo neanche 5 lire, proprio perché ha detto di quelle cose che... Allora, lunedì, parlavo con uno studioso russo, Yasman, che fa l'analista per il governo americano, e lui mi diceva, ecco, è tipico della scuola del KGB, degli alti ufficiali del KGB, quella abilità psicologica di riuscire immediatamente a fotografare l'interlocutore, a capire chi è, a capire cosa si aspetta da te e dirgli esattamente quello che lui si aspetta da te. Putin è un maestro in questo, perché dice cose diverse, in luoghi diversi, ma molto diverse. Questo che cosa ci insegna? Che cosa ci dice? Quello che i dissidenti hanno sempre detto, che comunque il fatto che Putin abbia fatto una dichiarazione di questo tipo è positivo, perché vuol dire che c'è un'oggettività così forte che lui comunque ha dovuto prenderne atto, e questo è un fatto positivo. Raginsky ha detto, del 37 nessuno voleva parlare, ne ha parlato il Presidente e mo tutti si sentono in dovere, e questo bene, parliamone del 37, perché no? Che poi lui l'abbia fatto sicuramente, diciamo al 99%, per un suo calcolo politico, non ci stupisce, non ci scandalizza, perché lui è l'ex KGB Putin, Presidente della Repubblica. La speranza, e c'è la speranza, non è in Putin, è in una società civile che si assume la responsabilità di ribadire certe cose, di cercare la verità, di non lasciar andare certe falsità, certe affermazioni. In questo è la speranza, se c'è una speranza è in questo, anzi c'è la speranza. E se uno pensa allo stato in cui era la società sovietica e come è venuta fuori da quell'immane tragedia, con tutte quelle vittime, senza un bagno di sangue, è già un risultato grosso, dovuto proprio a questa positiva speranza che era rappresentata da non tantissime, però un certo buon numero di persone che ci hanno creduto alla verità, che hanno creduto alla forza della verità e del diritto e del rispetto della persona. E queste in qualche modo hanno dato il là per un certo qual tempo. Adesso poi ci sono tanti altri fattori, c'è la mafia, c'è i petrolieri, tutto questo e quello, sicuramente, ma il lavoro della società civile ricomincia sempre da capo, ed è questo qui comunque, in presenza del Partito Comunista o in presenza della mafia, delle risorse energetiche, il compito resta sempre quello. È una strada sicuramente faticosa e che comporta un rischio e un sacrificio, questo è vero, però è quella la speranza della società, certamente non in Putin, che può dire oggi rosso, domani nero e dopodomani bianco.
Fabio, l'ultima domanda, poi
due domande pesanti.
Spe Salvi, l'enciclica del Papa,
sì. L'enciclica del Papa.
Firmata oggi,
Firmata oggi, tre parole in televisione.
Io non ho.
Ma sì, no, ma neanche io non l'ho letta ancora. Però tre parole in televisione. Marxismo, ateismo. Hanno messo insieme, il cronista ha messo insieme queste due parole tratte dall'enciclica, forse magari anche un po' a sproposito, hanno fatto una cronaca di 30 secondi ovviamente, però ci si chiede se l'ateismo non sia la radice della rivoluzione coscienza e di tutta la cosa e di tutte le conseguenze che ci sono state poi. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è che nella scuola italiana vige il politicamente corretto, ma a dose industriale, e cioè la dimenticanza del passato come stile della storia raccontata a scuola. Questo non è una domanda, è una considerazione, insomma. No, libri di storia imparano la storia anche loro strada facendo, intanto che l'opinione pubblica dice: ma guardate che dovete ricordare le fosse di Katyn, perché non le avete scritte. Non avete scritto che Stalin e Hitler hanno fatto un patto nel 1939 e si sono divisi la Polonia iniziando la seconda guerra mondiale insieme, non uno separato dall'altro, eccetera, no? Quindi i libri di storia sono falsi. L'unica cosa vera in Italia è falsa, che scrive la grande bugia.
La sua seconda osservazione rientra appunto in quello che si diceva nella ideologia soft che regna nella società nostra, che è più, appunto, più soft, quindi non è un diktat assoluto che permette apparentemente anche altre possibilità, però domina comunque con il peso dell'opinione generale. Questo è un dato di fatto semplicemente da riconoscere. Per quanto riguarda l'ateismo, il marxismo, c'è una, per non fare una nuova conferenza, vi potete tenere qua fino alle 2, c'è una forte corrente di pensiero dei pensatori russi, appunto di inizio secolo, che proprio trattano il marxismo in questa, secondo questo taglio. La cosa interessante è stata, io prima ho parlato appunto della impotenza della Chiesa ortodossa a parlare con il suo secolo. La cosa che sicuramente lo Spirito Santo ha suscitato allora nella Chiesa ortodossa è stata questa pleiade, questo gruppo di filosofi che avevano la libertà e la capacità di analizzare e di giudicare il marxismo perché loro erano marxisti, erano tutti pensatori marxisti, Frank, Berdiaev, Bulgakov, erano docenti di economia marxista uno, di filosofia marxista l'altro, tutti marxisti che quindi con in mano la strumentazione filosofica del marxismo ha incominciato a riflettere e a giudicare il marxismo, e quindi con un'assoluta libertà e un altissimo livello culturale. E questa gente, appunto, praticamente cosa dice? Dice che la differenza fra il comunismo e la cosiddetta socialdemocrazia è proprio questa, che la socialdemocrazia si muove e continua a muoversi sul piano politico, mentre il comunismo ha questa pretesa religiosa. No, per cui è molto infinitamente di più che non un ideale politico che va perseguito, ma è un ideale globale dell'uomo, tant'è vero che ha in mente anche appunto un uomo nuovo, no? La ricreazione dell'uomo, della coscienza, di tutto, e quindi è un ideale propriamente religioso. Difatti hanno scritto Bulgakov, se non mi sbaglio, il testo Marx come tipo religioso. E questa era appunto l'intuizione geniale, per cui sicuramente l'ateismo è l'elemento fondante più specifico di questo del marxismo, del comunismo, e questo loro l'avevano capito molto presto, addirittura prima della rivoluzione ancora. E questo poi naturalmente è stato negato da tutti quelli che dicevano no, è la rivoluzione economica, eccetera, ma poi l'andamento dei fatti ha ampiamente dimostrato come l'interesse primo appunto non fosse certamente quello economico, ma appunto la ricreazione della realtà, sicuramente.
Bene, ringraziamo la dottoressa Marta Dell'Asta del suo contributo, che certamente ha introdotto nelle nostre considerazioni elementi assolutamente nuovi, originali e anche originari. Se ci vuol dire qualcosa su qualche pubblicazione che trovate qui, prima di lasciarci.
Va bene, allora guardate, se vi interessa quello che ho detto rapidamente su Tolstoi, sul suo approccio, eccetera, in questo numero della nostra rivista, che cos'è la verità, è praticamente il catalogo di una mostra che abbiamo fatto quest'estate su questi temi, su Tolstoi, sul il terrorismo di primo Novecento, quindi qua trovate questo. E poi c'è questa piccola invece antologia di scritti di Berdiaev, che è uno di questi filosofi che vi dicevo, ex marxista, che poi nel 22 è stato sbattuto fuori da Lenin in persona, e che negli anni 30, in pieno stalinismo e davanti al nazismo che stava nascendo, aveva una lucida visione della realtà, per cui ha fatto ad esempio un'analisi della democrazia moderna che sembra scritta al giorno d'oggi, con un profetismo veramente impressionante, per cui abbiamo ritenuto interessante raccogliere alcuni di questi articoli qua. Ecco, poi dopo c'è invece un altro libro che sono i diari di una delle vittime dello stalinismo, un intellettuale che ha passato tantissimi anni in lager e al confino e che ha scritto in lettere al figlio le sue esperienze e il cammino di fede che ha fatto. Ecco.
Ringraziamo. La ringraziamo di essere venuta la seconda volta a Casalmaggiore, ci porti saluti al suo marito e alla sua famiglia. Grazie a tutti e buonanotte.
Allora, questo.
Cos'è la verità? Qui desse.
Sì.
Siamo all'eterna domanda. Sì, sono sì, questo è lui. C'è il fascicolo della pallotta, se volete, è l'aria. E questo qui, c'è quello sotto da noi.
No? Aspetta, sta sotto. Grazie.
C'è già la verità. Uno sei sei mi pare.
Sì, sei l'uno.
Sei?
Sì. Wow.